File 4, pagina 20. La nuova casa del fascio a Monselice. La casa era stata incendiata nel 1928. Dopo numerosi spostamenti, nel 1935 il segretario del fascio di Monselice, avvocato Soldà, ottenne dal comune l'uso del fabbricato dell'ex calzaturificio canale per utilizzarlo come sede del fascio locale. Attualmente lo stesso edificio viene usato come sede delle RSA in Via della Repubblica. Essa era dotata di una sala teatrale, di un buffet, di una piccola biblioteca, di un campo per il gioco delle bocce e di un campo da tennis. Ospitava pure, in apposite stanze, le sedi di tutte le associazioni sindacali, sportive e politiche legate al regime. Nella Casa del Fascio si riunivano soprattutto le varie associazioni dei combattenti, l'Opera Nazionale Dopo Lavoro, il Circolo Culturale Savarè, costituito da una ventina di studenti futuristi che si cimentarono nella pittura, nella poesia e nella musica. Tra questi, i pittori Italo Fasolo e Corrado Forlin, che ebbero l'onore di esporre le loro opere anche nelle Biennali di Venezia. Monselice ebbe una risonanza a livello nazionale. Il Gazzettino del 25 giugno 1942, ad esempio, riportava l'attività di Corrado Forlin, esponente del gruppo futurista Savarè, ardentismo di quota 731. Forlin aveva al suo attivo 11 mostre di aeropittura di guerra e organizzato numerose serate di poesia con conferenze, durante le quali esponeva il suo concetto dell'arte futurista e denigrava la natura morta. La sua attività, secondo i critici del tempo, è volta a valorizzare un'arte, vita. Numerosi giovani lo hanno fiancheggiato per fare di Monselice una centrale futurista impegnata a distribuire aeropoesie di guerra ai combattenti di terra, mare, cielo. Il Gazzettino del 24 luglio 1942 riporta la notizia che lo stesso Marinetti inaugurò a Monselice la centrale futurista. Durante la manifestazione, l'allora giovane Vittorio Rebeschini declamò il poema Savarè di Marinetti. Le aeropoesie inviate al fronte incontrarono, secondo il Gazzettino, nobili consensi, come dichiara il tenente di vascello Andric, che ebbe modo di leggere uno degli opuscoli inviati ai combattenti dai poeti monselicensi. Alcuni loro dipinti sono pubblicati a pagina 16, 17 e 108-109. Dall'11 gennaio 1941 il fascio di combattimento di Monselice fu retto dal camerata Bruno Barbieri, che avrebbe 2 anni dopo ricoperto la carica di podestà. Dal dicembre 1941 i monselicensi vengono invitati ad offrire la lana per i nostri fratelli combattenti. Tra tutti si distingue il conte Balbino Balbi Valier, che offre la somma di lire 100. Il partito ogni anno, in occasione del Natale, organizza la Befana fascista, che prevede la distribuzione nella casa della giovane italiana, in via Garibaldi, di pacchi ai figli dei camerati richiamati più bisognosi. Tutto viene razionato e il comune comunica, anche attraverso i giornali, i giorni durante i quali l'ufficio annonario distribuisce i buoni per il prelevamento dei generi alimentari. Dalla Casa del Fascio vengono organizzate 1000 iniziative per incrementare la produzione agricola da inviare al fronte. Anche il campo da calcio viene seminato a grano. Per la popolazione, l'8 febbraio 1942 viene organizzato un corso di conigli-coltura, mentre il 1 marzo 1942 vengono organizzate gare per allevamento di api, di orticoltura, di ortofrutticoltura, di erboristeria che prevedevano premi per i migliori agricoltori. Nei mesi di giugno i giornali davano gran risalto alla mietitura del grano. Il grano di quest'anno, 1942, ci darà la vittoria definitiva. Bisogna però che tutti gli agricoltori compiano il loro dovere, conferendo il grano all'ammasso, riferivano i cronisti del tempo, aderendo alle richieste del partito. Tra le fattorie monselicensi, quella di Angelo Zambon ebbe l'onore di finire fotografata sul Gazzettino, assieme ad un articolo che illustrava l'attività delle camicie nere sul Don. Per sollecitare la popolazione a limitare il consumo di generi alimentari, vengono organizzate apposite conferenze sull'alimentazione e, contemporaneamente, la razione di carne viene ridotta a 100 grammi con osso alla settimana. Non mancavano neppure le rubriche culturali. Grande rilievo veniva dato all'attività dell'Istituto Germanico Padovano, che organizzava corsi di tedesco per tutta la popolazione. Tuttavia, già dal mese di dicembre 1942 vengono organizzati corsi per illustrare ai cittadini come difendersi dai bombardamenti aerei, mentre i giornali annunciano che vengono potenziate le misure per la protezione aerea, presentando un rivoluzionario aereo che avrebbe risolto ogni problema per l'aviazione. L'attacco alla Russia. Nella primavera del 1941 Hitler si accingeva a ristabilire la situazione in Libia e nei Balcani, compromessa dalle sconfitte italiane. In Libia il generale tedesco Rommel ricacciò gli inglesi dalla Cirenaica. Nei Balcani, altre forze germaniche procedevano a nuove fulminee conquiste. La Bulgaria si sottomise senza resistenza, lasciando entrare le truppe tedesche e firmando il patto tripartito. La Jugoslavia fu assalita da forze tedesche, italiane, ungheresi, bulgare ed annientata in pochi giorni. Entro maggio crollò anche la Grecia, assalita da tedeschi ed italiani. La Jugoslavia fu spartita tra i vincitori. La Croazia fu eletta regno per un fratello del duca di Aosta. Qualche mese dopo, il Gazzettino del 27 agosto 1942 riporta una lettera del fante Guerrino Bertazzo, impegnato sul fronte balcanico. Bertazzo scrive alla famiglia di Antonio Checchetto: «Desidererei tornare in patria per vedere la mia famiglia e gli amici, ma comprendo il bisogno e le necessità della nostra Italia. Noi attendiamo l'ora buona per provare che solo con il combattimento si serve la patria in armi. Noi siamo grati al Duce che ha saputo unificare tutti i popoli e portarli alla lotta contro il nemico. Siamo convinti che il nemico sarà travolto e condotto nel più profondo abisso. La nostra vittoria è certa, e con questa certezza attendeteci tutti vittoriosi in seno alle nostre famiglie». Al di là del tono trionfalistico, si leggono, nonostante tutto, tra le righe, la fede e attaccamento alla patria dei nostri soldati sparsi per il mondo. Il 22 giugno 1941 Hitler decise di attaccare anche la Russia, contando di poterne distruggere le forze in poco tempo, con l'aiuto, tra le altre, dei militari italiani. In pochi mesi raggiunse risultati spettacolosi, annientando o catturando milioni di soldati sovietici, giungendo ad un centinaio di chilometri da Mosca. Sopravveniva, viceversa, il terribile inverno russo, imponendo l'arresto dell'offensiva hitleriana. All'attacco giapponese di Pearl Harbor, nelle Hawaii, 7 dicembre 1941, seguirono le reciproche dichiarazioni di guerra fra gli Stati Uniti da una parte e le potenze del tripartito dall'altra, nonché dell'Inghilterra al Giappone. L'assedio di Stalingrado, la svolta nella guerra. L'episodio che decise la Seconda Guerra Mondiale si verificò in Russia. Nel mese di agosto 1942 i tedeschi iniziarono l'assedio di Stalingrado. Nel novembre 1942, dopo mesi di durissimi combattimenti strada per strada, casa per casa, i sovietici contrattaccarono efficacemente sui fianchi dello schieramento nemico e chiusero i tedeschi in una morsa. Anziché autorizzare la ritirata, Hitler ordinò la resistenza a oltranza, sacrificando così un'intera armata che all'inizio di febbraio fu costretta ad arrendersi. Per i tedeschi, quello di Stalingrado fu il più grave disastro militare dall'inizio della guerra. Per i sovietici e per gli antifascisti di tutto il mondo, Stalingrado divenne immediatamente un simbolo di riscossa, il segno più evidente della svolta intervenuta nel corso della guerra. Negli stessi mesi, un'altra decisiva battaglia vedeva l'esercito britannico impegnato nel deserto del Nord Africa contro il contingente italo-tedesco del generale Rommel, che era giunto ad El Alamein a soli 80 chilometri da Alessandria. A fine ottobre, il generale Montgomery, comandante delle forze britanniche, poteva lanciare la controffensiva disponendo di una notevole superiorità in uomini e mezzi. Ai primi di novembre, gli italo-tedeschi avevano perso la battaglia e cominciavano una lunga ritirata che li avrebbe portati in 3 mesi a ripercorrere a ritroso tutto il litorale libico fino alla Tunisia. Frattanto, nel novembre 1942, un contingente alleato era sbarcato in Algeria e in Marocco. Le truppe dell'asse, prese fra due fuochi, dovettero arrendersi, nel maggio 1943, alle preponderanti forze alleate. Una volta chiuso il fronte nordafricano, con la definitiva cacciata di italiani e tedeschi, gli anglo-americani potevano prepararsi ad attaccare l'Europa. Nel registro parrocchiale del Duomo, forse Monsignor Gnata, annota nel mese di aprile 1943, in questo modo, il suo sconforto. I dolorosi avvenimenti della guerra, che con tanta strage e rovina va accumulando ogni giorno più le conseguenze terribili di tanti odi e vendette, fecero sentire in tutti il bisogno di implorare con funzioni straordinarie la misericordia divina e la cessazione di tanto flagello, con una processione alla quale parteciparono tutte le parrocchie della vicinanza. Nel pomeriggio della domenica 11 aprile ci fu il raduno nei paraggi della chiesa di San Giacomo ed ogni parrocchia sfilò in massimo ordine, preceduta dai propri sacerdoti in semplice veste nera portanti una croce ed indirizzata verso la spianata del santuario. Furono cantati inni e salmi penitenziali, accompagnati da profondo raccoglimento e spirito di penitenza. La processione durò quasi 2 ore e si calcola siano intervenute circa 10.000 persone, con gli uomini e donne in abito nero, velo al capo, senza cappello o berretto. Pagina 24.